This
qualità.
conference will now be recorded.
Sempre una bella occasione, insomma, questa per poter parlare anche della nostra città, insomma, visto che la storia è sempre maestra di vita, come dice. Allora, questa sera io vi presento un argomento che è stato anche oggetto di una monografia che ho pubblicato nel 2014 sulla fortezza di Serravalle, quindi sulle fortificazioni, sulle mura, sul lavoro in realtà fatto dalla Repubblica di Venezia nei primi 2 secoli dalla conquista veneziana, quindi dal 1335 al 1504. È stato un lavoro questo che si è basato su delle fonti non mai utilizzate per questo tipo di argomento e per la nostra zona, che sono le fonti centrali del Senato veneziano. Allora, si parlava appunto di elementi del paesaggio. Le fortezze e i castelli costituiscono tipicamente un elemento del paesaggio che nell'immaginario collettivo si ricollega immediatamente a un generico medioevo, e proprio dal paesaggio, secondo me, è giusto partire. Innanzitutto, questa che vediamo è una foto della stretta di Serravalle agli inizi del Novecento, vista da sud, chiaramente, quindi abbiamo alle spalle San Giacomo e di fronte a noi. Noi abbiamo Serravalle con poi la Val d'Albisina, il Visentin e i paesi del nord sostanzialmente, no? Guardiamo verso nord. Nella costa occidentale, quindi alla nostra sinistra, possiamo vedere appunto che io ho segnato la chiesa di Sant'Antonio e il Montesel, quindi abbiamo questo monte che si chiama adesso Monte di Sant'Antonio o Monte Cucco perché ha questa cima arrotondata. Sulla destra invece c'è il costone di Santa Augusta che vedete molto più scavato, molto più a strapiombo, con le classiche cappelle che sono state fondate nel 600 che vanno su al colle. E la chiesa di Sant'Augusta poi presenta anche in cima sostanzialmente la Torre Nera, che è una torre di probabile costruzione veneziana, quindi le prime citazioni sono comunque di epoca veneziana, di epoca veneta, diciamo così. E si vede appunto come anche la stessa orografia, ciao Chiara, la stessa orografia della struttura sostanzialmente territoriale in cui si incastra Serravalle, appunto predispone, possiamo dire così, alla fortificazione. Allora, Serravalle è un presidio di origine militare che nasce molto probabilmente in epoca medievale. C'è chi sostiene in epoca già romana, il terzo secolo, eccetera, ma sono sostanzialmente delle cose che al momento trovano poco fondamento. La struttura urbana di Serravalle è anche poi tipicamente disposta a pettine, con queste strade lunghe, parallele, eccetera. Farebbe pensare più che altro a una fondazione alto medievale, insomma. La prima citazione documentale, per inciso, è del 1169. E si parla già di Serravalle come in realtà come luogo aperto. Allora, la struttura fortificata che noi conosciamo è chiaramente una struttura che nasce da diverse sovrapposizioni che si portano poi nel tempo, insomma. Allora, il primo nucleo è sicuramente rappresentato dal castello. Il castello che sorge appunto su questo colle sostanzialmente che vede a oriente il Meschio, la forra del Meschio, quella che adesso è la chiamata la Riva dei Mulin, via Gherardo da Camino, mentre a occidente c'è la strada che porta appunto ai paesi del nord. Ricordiamo, ed è una cosa importante da ricordare questa, che la strada che l'attuale via Roma sostanzialmente, che poi prosegue con via Mazzini, via Caprera per poi andare verso il Fadalto, è uno dei pochissimi passaggi che ci sono provenendo sostanzialmente dalla Laguna o da Treviso per raggiungere e prevalicare sostanzialmente le Alpi. Uno è Quero, che è agevole abbastanza tanto quanto Serravalle, meno agevole ad esempio è già il Praderadego o la strada del San Boldo, che invece dobbiamo pensare appunto che erano strade quelle più che altro di tipo stagionale, mentre la strada di Serravalle poteva essere valicata tranquillamente in qualsiasi stagione, quindi era sicuramente un percorso preferito rispetto ad altri. Il castello, la prima citazione del castello che costituisce, come vedete anche da questa mappa che si basa sul catasto napoleonico, è una mappa fatta dal Tomasi, questa qui molto nota, conosciuta. Il castello è il vero e proprio perno sostanzialmente di tutto il sistema difensivo di Serravalle e su cui poi appunto il sistema difensivo si accrescerà nel corso del tempo. Allora, il castello è citato nel 1175, come già di proprietà camminese, arriva probabilmente ai da Camino dopo il matrimonio di Sofia da Colfosco. Sofia da Colfosco era una contessa, la quale porta in l'ultima sostanzialmente della sua stirpe, che probabilmente, ma ancora le cose non sono molto chiare, anche perché documenti molto tardi, molto antichi, è difficile trovarne per la nostra zona. Pare che i Colfosco abbiano originato dai Collalto, ma non è molto chiara la cosa. In ogni caso, Sofia si sposa con Becelo da Camino nel 1154 e porta in dote Serravalle, il Cadore, la Valmareno ed altre zone ai Caminesi, tra cui appunto dicevamo proprio Serravalle. Nel 1175 si nomina per la prima volta il castello di Serravalle, che quindi siamo sicuri che partirà da quella data, ma probabilmente il castello è stato fondato alcuni anni prima, sicuramente. Si vede il mastio, che è di dimensioni enormi, veramente di dimensioni enormi. Tra l'altro, studi recenti fatti dall'architetto Vedana, ed è una cosa importante da ricordare, hanno evidenziato delle strutture difensive che guardano verso nord, quindi verso l'attuale via Mazzini, via Caprera, piuttosto che a sud, quindi dove c'è il parco del castello, l'attuale. Parco, insomma, che era un po' la piazza d'armi e dove era anche la sede del Palazzo Caminese. Questo fa pensare sostanzialmente che ci si aspettasse a nord, e anche questa è una cosa su cui varrebbe la pena riflettere. Lo stesso torrione che vediamo qui, che è stato poi fondato più tardi, probabilmente è un torrione trecentesco, che poi presenta anche, è una cosa importante anche questa, presenta anche delle pietre lavorate per accogliere le bocche da fuoco, quindi si parla almeno del 1340. I Caminesi, questo è un dato che ho sempre rilevato io, sono stati i primi in terra veneta ad utilizzare le armi da fuoco nel 1335 ed è una delle più antiche citazioni disponibili per l'Italia. I Caminesi, insomma, figurano anche in questo frangente. Il torrione, dicevo, è trecentesco, ma ancora nel 300 ci si difendeva a nord. Poi abbiamo una seconda cerchia che probabilmente è duecentesca. La tradizione dice che è stata fondata da Gabriele II da Camino nel 1226 e ne sarebbe prova la lapide che è presente a Santa Giustina, è quella che si trova sulla porta d'ingresso della sinistra, la cosiddetta porta degli uomini per intenderci, dopo ne vediamo anche una diapositiva. Quella lapide lì però è molto più facilmente da riferirsi alla chiesa e non alla costruzione appunto delle mura. Comunque la seconda cerchia di mura che vedete si discosta si allunga sostanzialmente sulla prima, era chiusa a sud dalla porta degli Andre, che è quel voltone che si vede a metà di via Roma, il 128 sostanzialmente. C'era un'altra porta che è la porta dello Spalto, che era una porta posterla sostanzialmente, e poi una porta a nord che era rappresentata appunto dalla porta della Muda, dove veniva esata la Muda. La Muda di Serravalle era una delle più importanti per la regione del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. E ad esempio sappiamo che la Muda di Serravalle rendeva quasi come tutta la Muda patriarcale e a Serravalle, alla Muda di Serravalle, venivano esatte anche i dazi sostanzialmente delle zattere che scendevano lungo il Piave, quindi era una Muda di riferimento molto, molto importante. Avremo poi sul finire probabilmente del 200, primi 300, avremo poi la grande espansione delle mura serravalle vallesi, che sono quelle che vediamo anche adesso e i cui brandelli vediamo anche adesso, perché purtroppo ne vediamo solo i brandelli e in estate resta poco e quel poco è anche nascosto dalla vegetazione. Ci sono sempre tre porte che racchiudono la città, una porta a nord che è la porta della cosiddetta porta della Sora, attuale porta Cadore, è stata abbattuta nel 1917 per esigenze di tipo bellico. Abbiamo poi sostanzialmente la porta a sud che è la Torre dell'Orologio, anche quella che vediamo è stata costruita più o meno sul 1830-1835, è un falso storico sostanzialmente, quindi non ha nulla a che vedere con la probabile porta originale. La porta del Terraglio invece è arrivata fino a noi, fino agli anni 30, che si trovava l'attuale via Calcada di fronte alle scalinate di Santa Augusta, è stata poi abbattuta. Su questa porta qui uscirà a breve un mio piccolo opuscolo. La terza cerchia di mura è quelle più grandi, vediamo, ed era a difesa sostanzialmente dei muri, c'erano diverse torri, c'era tutta la fila di torri che difendevano sostanzialmente, che salivano lungo il Monte Cucco, quindi lungo la chiusa occidentale, che poi culminavano in cima con un altro castello, che era il castello del Montesel. Attualmente si vede solo la cisterna, si vedono solo alcune rovine, ma non è questo sostanzialmente il più antico, ce ne sarà un altro di cui parliamo più tardi. E poi le mura si seguivano sostanzialmente l'attuale fila più orientale delle case di via Casoni, di via Tiera, arrivavano alla porta del Terraglio, quindi vicino alle scalinate di Santa Augusta, si inerpicavano lungo il costone e poi salivano fino al castello di Santa Augusta. Ecco, queste sono le porte della seconda cerchia di cui abbiamo parlato prima. Come potete vedere, la porta posterla praticamente, questa è la porta degli Andre e questa è la porta della Muda con ancora i colpi della Prima Guerra Mondiale. Queste che vedete invece sono le porte della terza cerchia di mura. Si vede a questo punto qui in alto a destra la porta di Porta Cadore, di Porta Santa Giustina, sì, che presenta delle similitudini anche con l'arco austriaco, quindi non so dire, non ho informazioni al riguardo, ma non penso che la porta in origine fosse così. Abbiamo la porta a sud, la Torre dell'Orologio, e poi la porta del Terraglio, che adesso non esiste più, anche quella è stata abbattuta negli anni 30. La porta del Terraglio, citata la prima volta nel 1337, la porta a sud nel 1322, questo spinge a pensare sostanzialmente che la espansione del terzo cerchio di mura sia avvenuta attorno sostanzialmente al 300. Allora, si parlava di paesaggio. Allora, quando si pensa al castello, si pensa a qualcosa di immobile, si pensa a qualcosa di fisso, appunto, di unico punto a presidio, ma ci sono sostanzialmente anche, si potrebbe parlare di un sistema difensivo diffuso per la nostra zona, che poi è una cosa assolutamente comune anche in altre. Ci sono altri castellieri di epoca più o meno contemporanea a quello di Serravalle. Abbiamo un castelliere in una zona che si trova adesso al di sopra dell'ospedale, nella zona di Bibanel, per intenderci, dell'ospedale di Costa, che è il Castrum Teodorici. È citato un'unica volta in un documento bellunese e sono stati ritrovati dei resti di una torre in quella sede, una torre anche piuttosto importante come dimensioni. C'era la Rocchetta di Salsa che segnava sostanzialmente il confine a sud con la contea vescovile di Ceneda, era più o meno grosso modo nell'attuale posizione dell'oratorio di San Gottardo, quindi quello che si vede dal centro per intenderci. Un piccolo posto di guardia, la Negrisiola, che probabilmente è qualcosa di temporaneo, che è servito sino a che appunto non si è ultimata la costruzione della Torre di San Floriano, che non è, ripetiamo per l'ennesima volta, una torre romana, ma è una torre tipicamente medievale e che probabilmente è stata fondata attorno agli anni 80 del 300. La Torre di San Floriano e poi ancora più a nord una fortezza anche questa scomparsa, è stata fatta saltare con la dinamite quando si è proceduto alla costruzione della ferrovia di Vittorio Calalzo, che era la fortezza di Casamatta sul lago di Santa Croce. Ecco, queste vedete sono le delibere originali, perché è bello vedere anche ogni tanto i documenti su cui si fondano le storie, perché sennò sembra sempre tutto molto fumoso. Queste sono alcune deliberazioni originali del Senato veneziano, dove si parla appunto della posta della Negrisiola. Ecco, questo era uno degli accessi del vecchio castello, ve l'ho messo per fare vedere appunto come anche quello che noi vediamo sia frutto sostanzialmente di quanto si è conservato, che non è una cosa così scontata. Come potete vedere, questo è il torrione trecentesco di cui vi parlavo prima. Questo torrione, probabilmente trecentesco di fine del 200, presenta sui margini superiori, ma soprattutto su quelli inferiori, anche delle pietre che possono accogliere delle bocche da fuoco. Qui se ne vede una, se ne riesce a scorgere una. Queste foto qui mostrano, ed è per questo che ve le presento, mostrano sostanzialmente quale potesse essere l'aspetto del castello, grosso modo, prima dei restauri in stile fin degli anni 20, anni 30 del Novecento, attuati dal Troyer. Vedete le dimensioni imponentissime del mastio, si vede appunto anche la merlatura e il sistema poi di spalti che ha difesa a nord. Qui si vede benissimo, poi qui sono chiuse dalla porta del Dazio. Questa è una foto dell'occupazione austriaca del 917, si vede appunto un po' all'interno. Questo praticamente è la faccia interna del torrione trecentesco. Questa è la lapide di cui vi ho parlato prima, che era posta sopra la chiesa di Santa, che è posta sopra la chiesa di Santa Giustina. Il Verci, che come è noto ha scritto un'importantissima cronaca della Marca Trevigiana, che è ancora consultatissima, utilizzatissima, dice che questa pietra proveniva sostanzialmente dalle mura di Serravalle, ma è l'unico ad affermarlo, ma molto probabilmente invece la pietra nella sua sede originale, in quanto nel 1226 appunto ci sono diverse notizie sulla chiesa di Santa Giustina che interessano anche i camminesi e i vari passaggi. Questa è una pala, quindi un dipinto sostanzialmente dell'altar maggiore della chiesa di Sant'Augusto, del santuario. L'ho inserita perché può far vedere sostanzialmente quale fosse l'aspetto del palazzo camminese, che poi fu anche il palazzo in cui vivevano i podestà veneti, quindi dal 1337 fino alla caduta della Repubblica, anche se il palazzo poi comunque era molto mal andato negli ultimi anni. E fu abbandonato sostanzialmente, quindi i podestà non ci risiedevano sempre. Del palazzo abbiamo una descrizione settecentesca di come erano anche gli ambienti, e questo poteva essere una rappresentazione abbastanza sostanzialmente, a mio avviso, veritiera, visto che siamo nel XVII secolo, quindi siamo grosso modo nel 600. Il palazzo era il palazzo Caminese, fu poi abbattuto e le pietre asportate. E al posto del palazzo fu aperto il giardino del castello, che poi sostanzialmente è stato coltivato come orto. Quella che vedete qui è un'immagine del costone di Sant'Augusta. La fortezza di Sant'Augusta è la più antica citata, è citata dal 1226 come fortezza di Bigonzo, non come fortezza di Sant'Augusta. I rilievi sostanzialmente della sede di Sant'Augusta sono resi difficili per due motivi. Per uno, sostanzialmente, il fatto che, a parte che c'è un abbandono delle strutture nel corso del tempo che è stato totale, pressoché totale, e anche dal fatto che attorno al 1420, quando c'è stata l'invenzione delle reliquie di Sant'Augusta, invenzione nel senso di invenire dal latino, invenire, quindi ritrovare, non invenzione, nel senso di inventare, c'è stata l'invenzione delle spoglie della santa. Il castello, che aveva uno scopo eminentemente militare, è stato poi trasformato in santuario, quindi ci sono state diversi rimaneggiamenti. Si parla molto spesso nelle deliberazioni veneziane di una Sant'Augusta di sotto o di una Sant'Augusta di sopra, che era probabilmente la Torre Nera. Ecco, qui vediamo com'era sostanzialmente la struttura, quale poteva essere l'aspetto della struttura, come erano disposti i muri perimetrali, Abbiamo sostanzialmente una torre d'accesso che è ancora presente. Queste torri qui adesso sono quelle più esterne, sono attualmente dirute e coperte completamente dalla vegetazione. La parrocchia alcuni anni fa aveva fatto un'azione di disboscamento, ma poi la cosa è terminata lì. E poi abbiamo appunto la rocca dove attualmente c'è la chiesa con il santuario. Questa è la casa del pellegrino e poi più sopra la Torre Nera. La Torre Nera è citata a partire dal 1350-1360. C'erano diversi capitani di cui conosciamo anche il nome. Allora, in quest'anno qui, nel 1000, oddio, adesso ho un vuoto di memoria, mi pare nel 1340-1350 circa c'è stato sostanzialmente un forte rimaneggiamento della torre di Santa Augusta, scusate perché eccolo qua, dove appunto si parlava di rifare completamente la porta in testa alla prima torre, di rifare la fovea, quindi di ripristinare sostanzialmente anche il canale di difesa, la cisterna e poi la costruzione anche di altre torri e di altri muri. Qui insomma si vede e anche si parla anche di un ponte, si parla anche di un ponte, quindi si vede come la struttura poteva avere un aspetto ben diverso. Ritornano nelle deliberazioni veneziane per Sant'Augusta, ritornano gli elementi tipici che costituiscono sostanzialmente i siti fortificati del 2-300. Ecco, questa è quella che vediamo, è una torre così detta scudata, cioè aperta nella sua parte posteriore, ed è una di quelle torri che adesso è stata completamente sepolta dalla vegetazione. Bisogna scendere dalla chiesa di Sant'Elena, che è l'ultima. È l'ultima chiesetta che si vede prima dell'ultimo pezzo di scalinate, scendere lungo il pianoro e si incontrano poi queste mura. La Torre Nera, è una torre probabilmente in origine quadrata, che poi è stata resa pentagonale. Questo lo si sa perché osservando lo spessore dei muri si è visto che lo spessore dei muri e anche le tecniche costruttive sono, leggermente differenti nei muri che costituiscono il puntone rispetto agli altri. Era una torre sicuramente importante perché permetteva una visuale da nord e da sud contemporaneamente. La Rocca di Sant'Augusta poi aveva una sua funzione anche se la si pensa in contrapposizione a quella di Sant'Antonio del Montesel, perché le due fortezze sono entrambe cieche alle spalle e si difendevano vicendevolmente. Si difendevano vicendevolmente, quindi riuscivano a coprire anche questo vulnus sostanzialmente della loro posizione orografica. La Torre Nera è una torre di cui conosciamo poi diversi restauri, sappiamo che crollò più volte, che fu colpita anche da un fulmine a seguito di una tempesta e sappiamo anche che nella Torre Nera sostanzialmente quella volta che arrivarono gli Ungari nel 1411, come potete leggere nella data, nel 1411 il podestà Serravallese si difese proprio scappando e arroccandosi nella Torre Nera, evidentemente ritenuta un presidio inespugnabile, vista la difficoltà anche tuttora che si fa per accedervi. Allora, per quanto riguarda poi la Rocca del Montesel, sostanzialmente ricordiamo che la Rocca del Montesel, come dimostra questa ricerca, è una rocca, è una sede sostanzialmente che ha avuto un interesse strategico notevole. Quella che noi conosciamo attualmente, dove sostanzialmente c'è il pozzo, la cisterna, è la Rocca Veneziana. Ed è stata costruita attorno al 1340. Nel 1340, il 16 dicembre 1340, il Senato veneziano promulgherà una deliberazione con la quale si dispone l'abbattimento della vecchia rocca del Monte Tesel, quindi di una rocca di epoca camminese, probabilmente, se non addirittura prima, come dimostrano alcune foto aeree, come farebbero pensare alcune foto aeree, e ne dispone sostanzialmente la costruzione di una nuova, che è già attiva nel 1340. Vediamo che abbiamo un capitaneo in Montesel. La prima citazione non è più quella del 1340, come dice questa slide, ma è del 1338, come ho ritrovato poi più avanti. Questa è la deliberazione che, di cui vi parlavo prima, come vedete è del 16 dicembre 1340, ed è importante perché ci dà la descrizione sostanzialmente di come dovesse essere il nuovo Montesel sostanzialmente nelle idee dei veneziani. Quindi nella sommità del monte, al di qua del Montesel, quindi nella zona che guarda sostanzialmente la chiusa di Serravalle verso la terra, si dovrà fare un muro alto con delle fondamenta che chiuda e accorpi sostanzialmente nelle sue ali questo monte, e a metà di questo muro, sulla sommità sostanzialmente, bisognerà costruire un girone, quindi un muro con un muro di cinta con anche un percorso per la guardia, per le guardie, quindi un girone sostanzialmente con la torre. Doveva più o meno assomigliare, grosso modo, passatemi il termine, passatemi il parallelo, scusate, doveva grosso modo assomigliare più o meno al castello di Zumelle, quindi una torre singola con il girone intorno. Poteva contenere 12 soldate. E la cosa importante è che quest'ultima disposizione segnata in rosso, una volta completato questo nuovo castello, il castello vecchio deve essere completamente distrutto. Quindi deve essere completamente atterrato. Guardando alcune foto aeree degli anni 60, grosso modo, che mi sono state cortesemente passate da un collezionista, si può cogliere quale sia la orografia del terreno, del costone del Montesel. Ecco qua, si vede in verde su queste tre potete vedere sostanzialmente il muro trecentesco della terza espansione della città, che sale e che arriva in questa trapezoidale, che è la sede in cui sostanzialmente è presente il castello che conoscono un po' tutti, a quota 370. Ben più sopra, però, come si vede, c'è questa struttura oblunga che nella sua parte meridionale, perché qui si guarda a sud, si guarda verso San Giacomo, presenta un accesso e un vallone di difesa. Questa struttura, come vedete, presenta anche un rilievo nella sua parte più occidentale, dove è stata trovata una torre. Si vedono anche altri segni squadrati che farebbero pensare a dei fossati o comunque delle strutture, la rimanenza, l'evidenza di alcune strutture di qualche tipo. Si vede, andando sul posto, si vede tutto un muro ormai al piano di campagna, chiaramente, che affiora, muro a secco non legato da malta, quindi anche questo è un dato importante, che affiora, come potete vedere. Questi sono degli scavi che sono stati fatti dal gruppo archeologico cenedese ormai nel 92, e si vede appunto è stata misurata la torre. Si parla di una torre di 4 metri per 4, quindi neanche poi piccolissima, neanche poi piccolissima. E poi, come attualmente, insomma, ormai non si vede quasi più niente. Si vede questo muro affiorante sopra il pianoro. Questo è il vallo, qua chiaramente con le foto in bianco e nero si coglie poco, e questa è una ricostruzione di come poteva presentarsi più o meno. Qui vedete che il vallo, l'autore ha inserito una spinata, quindi una serie di pali, di rovi e di altre strutture di difesa passiva sostanzialmente, di cui si trova notizia anche ad esempio per il castello di San Martino di Ceneda, non per quello di Serravalle, che probabilmente le aveva, ma non sono state nominate. Questa forma ricorda molto i castellieri antichi ed è molto sostanzialmente. A me personalmente mi suggestiona molto, ma non vi risparmio le mie ipotesi, perché al momento tali sono e non hanno fondamento, ma me ne taccio. Allora, la rocca poi vedete presenta questa torre di cui si vede ancora qualche brandello di muro, e questa è come doveva essere sostanzialmente la rocca del Montesel secondo le idee veneziane. Quella che vedete qui sotto invece è la chiesa di Sant'Antonio, che questa è citata molto tardivamente, mi pare, sui primi del 400. Questo è quello che resta della Rocca Nuova del Montesel, che come vedete è poco o niente. Questo per quanto riguarda un po' la struttura fortificata, ma nell'idea di fortezza, diciamo di fortificazione del territorio, rientrano poi anche tutta una serie di capitani, uomini d'armi, e quindi io ho indagato anche sostanzialmente un po' quale potesse essere la guarnigione. Diciamo che i componenti armati della guarnigione, ecco, diciamo così, di esercito che c'era grosso modo a Serravalle, era oscillante secondo dei periodi di guerra o di pace, chiaramente tra gli 85 e i 200 armati, grosso modo. C'erano diversi balestrieri. Non ho trovato armi da fuoco usate, diciamo, nei primi periodi, se non più tardi. Ci sono dei fabbri che costruiscono anche parti di armi da fuoco, i famosi fabbri di Serravalle. E quindi sostanzialmente a questi balestrieri, che erano per lo più pagati dallo Stato Veneto, c'erano da aggiungere le cosiddette unità territoriali, che erano sostanzialmente, se vogliamo, delle guardie no, di retrovia, di complemento, possiamo dire così, che erano mantenute dalle singole regole. Le regole sono un tipo di unità amministrativa, un po', se vogliamo, per fare un facile parallelismo, un po' simile ai consigli di quartiere attuale, grosso modo. D'accordo? Erano delle riunioni dei capi famiglia che disponevano sostanzialmente su unità territoriali minime e microscopiche. Per fare un pari, il castello di Conegliano nel 1358 era presidiato da un numero ben più importante di armati, ben più importante di armati. Allora, come dicevo, Serravalle si segnala sempre nella storia anche per l'uso delle armi, e anche questo è un tipo di frangente che sarebbe molto interessante recuperare. Perché se Serravalle si segnava per le armi, vuol dire che molti le sapevano usare, ma che molti anche le sapevano costruire. Quindi sarebbe molto interessante sapere da che zona veniva il minerale, come queste persone hanno imparato a lavorare le armi, che tipo di tecniche usassero, eccetera. È una cosa, ad esempio, questa che si sta sviluppando molto a Belluno e che potremmo sviluppare anche noi nella nostra città, visto che sia Serravalle che anche Ceneda, perché anche i Marson di Ceneda erano molto famosi per la costruzione di armi, visto che insomma abbiamo due poli così importanti, sarebbe un argomento di sicuro interesse da sviluppare. E come armi da fuoco abbiamo sostanzialmente alcune attestazioni un po' tarde del 400, in cui ormai le armi da fuoco erano diffuse ormai. Erano conosciute più che diffuse, insomma, se ne conosceva bene l'uso e anche la costruzione, e si ricorda appunto si ricorda questo Magister Marangoni, questo carpentiere sostanzialmente, che sapeva bene combattere con la balestra e proiccere bombardis, quindi anche sparare con la bombarda. L'arrivo, anche questo, sì, questo Giacomo Fabbro, figlio di Michele, era in grado appunto di fare verrettoni, che sono delle grosse frecce da balestra, le palle di ferro, che anche queste sono grosse, cioè, armi che vengono utilizzate, grossi proiettili, scusate, che vengono utilizzati sempre con la balestra. E si sono mantenute anche nelle balestre da caccia poi dei nostri, gli schioppi, quindi i fucili, quelli che poi più tardi noi chiameremo fucili. L'arrivo delle armi da fuoco cambia chiaramente anche il paesaggio e l'architettura fortificata. Cominciano poi, è una cosa che salta subito all'occhio nel momento in cui uno guarda una costruzione 5-600esca, per dire, ad esempio mi viene in mente la famosissima Palmanova, che è un po' più tarda, o altre città fortificate del Rinascimento, come siano così diverse sostanzialmente invece dei castelli, dalle fortezze del Medioevo, del XII-XIII secolo. Questo è in parte da imputarsi non solo al fatto del cambiamento delle tecniche belliche, all'arrivo di altri eserciti, di altre tecnologie, ma soprattutto anche all'arrivo delle armi da fuoco, che cambiarono per sempre la tipologia anche dei combattimenti, degli assedi e anche la motivazione poi della necessità o meno di una fortezza, perché una fortezza ferma, immobile, statica, che è in grado di assorbire un fortissimo urto di cavalleria, magari, o di fanteria, è un bersaglio fantastico invece per un'arma da fuoco che può bombardarla tranquillamente a una distanza di sicurezza. E infatti, è quello che si vede anche adesso. Non si costruiscono più castelli, ma la guerra si fa in movimento, infatti. Dicevamo di un sistema difensivo diffuso. Nel sistema difensivo di Serravalle, o comunque nel territorio serravallese, rientrava anche la casamatta, e anche questo è un aspetto da considerare, nel senso che l'evidenza appunto della presenza della casamatta sotto la giurisdizione serravallese ci fa pensare che questa fosse, e siccome la cosa si sviluppa durante l'epoca veneziana, ci fa pensare che la casamatta fosse sotto l'egida appunto dei Da Camino, e che quindi, siccome i Da Camino poi avevano anche il castello di Sitran, che adesso è scomparso, e poi altri possessi che arrivavano chiaramente in Cadore, potrebbe spingere a pensare che ci fosse una specie di via di territorio, di corridoio caminese che portasse in sicurezza che collegasse i territori del Cadore con la zona di Serravalle. Allora, la casamatta è una struttura era presente sulla punta Trifina, sul lago Pasino, come potete vedere, il lago di Santa Croce sul Pasino, da cui poi va la Pisina. Fu una fortezza che fu abbastanza contesa poi anche durante il 300, che fu un secolo estremamente tumultuoso, di cui vi risparmio tutti i passaggi di governo perché sono tantissimi. Attorno agli anni 80 del 300 abbiamo diversi passaggi di governo, poi prima dei Carraresi, poi dei Visconti, poi ritorna in mano veneziana, poi ritorna in mano a Sigismondo, eccetera. Tutto insomma abbastanza affastellato e difficile, che vi semplifico. Fino al 1380 fu di proprietà sostanzialmente sotto il controllo dei veneziani, poi passò ai Carraresi. Nel 1381, con la perdita appunto della casamatta, perché la casamatta verrà abbattuta nel 1380, ci sarà la costruzione poi più avanti della Torre di San Floriano. Questo perché? Perché la casamatta, come vi faccio vedere in questa mappa d'epoca, che è una mappa del 600, questa qui abbastanza recente, si può vedere come la casamatta fosse costruita a cavallo della strada. Anche questa, un po' in piccolo, se vogliamo, era un po' come una piccola serravalle, nel senso che controllava il transito racchiudendo sostanzialmente la strada al suo interno. E quindi costituiva un passaggio obbligato per continuare il percorso verso nord. In questa sede, siccome c'era appunto il passaggio obbligato, veniva esatto il dazio di tutte le mercanzie che si portavano poi a nord. Questa è una ricostruzione di come, basata sulla mappa che avete visto prima, di come poteva apparire la casamatta per un viandante che provenisse da sud o da nord, insomma, a seconda dei casi. Vedete che era costruita proprio a cavallo della strada, e le iso ipse rispettano grosso modo l'altezza stimata odierna, è stata fatta su un rilievo che abbiamo fatto in sede quella volta. Volevo farvi vedere una cosa anche, e cioè sostanzialmente come la casamatta fosse appunto sicuramente sotto l'egida di Serravalle, perché lo stipendio e gli ordini che vengono dati per gli armati della casamatta arrivano tutti dal comune di Serravalle, quindi insomma era sotto il loro controllo, e quindi probabilmente era sostanzialmente camminese. Era probabilmente camminese. Non ho nessuna slide sulla Torre di San Floriano. La Torre di San Floriano, probabilmente, dicevamo, fu costruita a seguito sostanzialmente della perdita della casa matta, perché la casa matta è vero, come vi ho detto, che era sotto il controllo veneziano, ma fu spesso contesa, fu spesso occupata e ci sono dei lunghi processi che vedono continue richieste di restituzione da parte appunto degli occupanti alla città di Venezia. Molto probabilmente una volta che la casamatta fu abbattuta durante uno degli eventi di guerra, fu costruita e la prima citazione nota è del 1389, la Torre di San Floriano. La Torre di San Floriano è stata espressamente costruita, così dice la deliberazione, purtroppo non l'ho inserita nella slide, ma la trovate nel testo, trovate tutte le citazioni archivistiche che vi servono per verificare quello che sto dicendo. La Torre di San Floriano fu costruita nel 1389 esclusivamente per esigere le bollette, quindi sostanzialmente per il pagamento del dazio e delle varie mercanzie che transitavano da nord o per il nord sostanzialmente. Ecco. Questo come diciamo visione generale ecco, della città. E cosa si può aggiungere anche? Possiamo aggiungere sostanzialmente altri episodi legati, se volete, visto che abbiamo ancora un pelo di tempo, visto che ho ancora 5 minuti, e si può aggiungere ad esempio un ricordo famoso che è quello dell'invasione di Pippo Spano, Filippo degli Scolari, fiorentino. Spano sta per Ispán, che vuol dire conte sostanzialmente in ungherese. Lui era conte di Temesvar e di Timișoara, anche nell'attuale Romania. Era un personaggio che godeva di una fama e di capacità anche notevoli. Era quella persona, volevo farvela vedere, qui ce l'avevo. Eccolo qua, questo è il ritratto di Pippo Spano. Pippo Spano, dicevamo, era un fiorentino e lui, la tradizione lo ricorda nel Natale del 1411, ma non sarà stato sicuramente Natale, è stato comunque nel 1411, riuscì a sfondare la Torre dei Piai, ovvero la torre che si trova nell'attuale, Giardino Segreto, vicino all'ingresso del Giardino Segreto, è questa torre qua. Riuscì a sfondarla e a penetrare sostanzialmente nella città di Serravalle, che sino a quest'epoca qui, eccola qui, questa è la torre da cui entrò Pippo Spano, come potete vedere, e riuscì ad entrare in questa zona che si chiamava un tempo Campo dell'Abate, perché era dell'abate dell'abate di Follina, adesso si chiama Parco Segreto. Più o meno, insomma, in maniera romantica, Parco Segreto, riuscì a entrare da qui e poi chiaramente riuscì a conquistare la città. E nella fortezza di Serravalle si trovano anche tutti gli elementi che costituiscono caratteristicamente una città fortificata. Troviamo ad esempio i portelli, quindi sostanzialmente degli ingressi secondari muniti e fortificati, in modo da resistere agli assalti. Troviamo le bertesche, che sono degli aggetti dalle mura o come si può dire anche dai muri appunto che costruiscono gli edifici, che costituiscono gli edifici. Sono delle strutture aggettanti da cui di solito venivano gettati massi, liquidi caldi o altri, sostanzialmente altri oggetti atti ad offendere. Troviamo anche i battifredi con le loro campane. I battifredi sono delle strutture in legno, sono delle pole, se vogliamo, sono delle strutture temporanee, delle piccole torri di legno che venivano montate in cima alle torri in muratura e servivano appunto per appendere le campane e come segnalazione. Come segnalazione. E quindi si vede appunto come la città di Serravalle che presentava ed è questo un po' l'obiettivo che mi ero posto quest'oggi, era far vedere come le difese naturali, come possiamo vedere il meschio, i costoni rocciosi, eccetera, siano stati abilmente sfruttati dai nostri predecessori, possiamo dire così, per costituire una città fortificata che era considerata assolutamente inespugnabile. Vi ringrazio.
Grazie, grazie mille Massimo per della presentazione ampia e anche piena di suggestioni, credo. Allora, magari approfittiamo della tua disponibilità per qualche altro minuto se ci sono delle domande da parte dei ragazzi, da
Volentieri.
parte degli ospiti, e quindi magari ci lasciamo qualche istante per appunto raccogliere le idee e
Certo.
eventualmente no, abbiamo visto come ulteriori approfondimenti sono disponibili nelle numerose pubblicazioni di Massimo Della Giustina, giusto?
Beh, numerose, no, dai. No, no, numerose, no, no, no. Ho scritto qualcosa, sì, ho scritto un paio di libri,
Un
sì,
testo che hai
qualche articolo
citato
al meglio.
precisamente sulla fortezza, no?
Sì, ho pubblicato un testo che quella volta ha avuto anche il patrocinio del Comune di Vittorio Veneto, di altre associazioni, dell'Istituto Italiano dei Castelli, della sezione del Veneto. Che si chiama la Fortezza di Serravalle, il Senato Veneto per la Fortezza di Serravalle, l'acquisizione fino al 1504. Quindi mi sono occupato proprio in maniera più vasta, più argomentata, chiaramente, di quanto ho fatto adesso, del lavoro sostanzialmente del Senato Veneto in un centro di terraferma, anche di importanza notevole, perché dobbiamo considerare che Serravalle, il Cenedese in generale, poi a seguito di tutta quella lunghissima vertenza che c'è stata con l'estinzione dei Da Camino, perché nasce tutto lì sostanzialmente. E questo, per questo a me la storia camminese appassiona tantissimo, perché rappresenta un punto di svolta importante. Muore Rizzardo VI Da Camino, che è quello sepolto a Santa Giustina, per intenderci. Ed è l'unica arca camminese che abbiamo, perché a Treviso ne aveva tante, ma le ha perse tutte, e anche questo è un bene da valorizzare, che purtroppo non è poco valorizzato, poco conosciuto. Muore Rizzardo VI da Camino, si apre la contesa per la sua eredità, perché lui ha solo figlie femmine. Il vescovo di Ceneda si trova pressato da un lato, da Venezia, dall'altro dai camminesi che premono per essere investiti delle loro terre, dall'altro dagli scaligeri, eccetera, che occupano anche Serravalle durante la vacanza della vedova, perché che era una della Scala, era verde della Scala, la famosa verde della Scala, e il vescovo a un certo punto, spiazzando tutti, decide così, come se fosse roba sua, perché non era roba sua, di investire i procuratori della Repubblica di Venezia, del Cenedese, quindi di tutta quell'area, grosso modo, che andava tra Piave e Livenza, che è una regione storica di cui noi stiamo cercando anche di recuperare la memoria con l'archivio storico cenedese. Ed è un termine che finalmente sta ricominciando a comparire, cenedese, cioè costituisce un'area storica, una regione storica. E questo sposta tantissime cose, nel senso che Venezia, dopo chiaramente un percorso anche lungo, che ha portato lo sviluppo di questo, perché non è una cosa che si è fatta tic e tac in 3 giorni, c'è stato un lungo processo secolare che ha portato l'avvicinamento dei patrizi alla terra, eccetera, anche e soprattutto per controbilanciare le problematiche legate alle spese marine, perché chiaramente se naufragava una nave perdevi tutto il carico, mentre potevi compensare con un raccolto abbondante magari nelle terre di terraferma. Quindi insomma anche questo poi ha portato allo sviluppo di commerci. I commerci portano gli interessi economici portano alla guerra, per farla in maniera molto semplice, e quindi c'era la necessità per avere i traffici sempre disponibili, sempre liberi, e per fare in modo che si potesse mercanteggiare, di avere appunto le vie, le strade libere. Infatti, Venezia si terrà molto, molto strettamente Serravalle, da subito sempre cercherà di tenerla per sé. Si aprirà poi una contesa notevole con i Da Camino e tutto quanto. Ma Serravalle e Cenedese costituiscono quindi il primo nucleo della terraferma veneta, e quindi la storia di Venezia e del Veneto, diciamo quella più recente almeno degli ultimi secoli, può partire proprio da noi e termina con noi. Termina con noi perché Ceneda, contea vescovile, verrà conquistata, diciamo conquistata anche se non è una vera e propria conquista, manu militari, verrà conquistata da Venezia nel 1768, costituendo l'ultima acquisizione territoriale della città, della dominante. Quindi la storia di terraferma parte con noi, se vogliamo, anche senza falsa modestia, dai, per una volta, ce la possiamo anche un po' tirare, e termina con noi, insomma, sostanzialmente con noi a Vittorio Veneto. Quindi anche questo è una cosa importante su cui vale la pena di riflettere, perché la formazione dello Stato da terra è una cosa tutt'altro che ancora compresa o insomma sviscerata fino in ultima, ecco.
Noi ci proviamo con tanti di questi temi che noi abbiamo sentito affrontare oggi, abbiamo visto declinati nel territorio che conosciamo meglio oggi, li abbiamo visti con gli studenti in questo terzo anno. Io quest'anno ho studente il terzo anno.
Bene.
A cominciare da appunto il controllo del territorio, sia nella sua dimensione difensiva che in quella del controllo dei traffici fondamentalmente.
Certo,
Allora, visto
certo.
che questi mi sembrano, adesso chiedo anche ai ragazzi se ci sono delle domande da parte loro, anche se volete scriverle in chat, o se avete qualche imbarazzo a parlare pubblicamente, anche se non credo, voglio dire.
No, non c'è nessun
Però
imbarazzo, dai, nessun imbarazzo.
Rompo io un po' gli indugi e con una domanda un po' più specifica, no? Noi quando studiamo il processo di incastellamento, facciamo
Sì.
riferimento, mi senti? Sì. Ogni tanto c'è un po' di latenza e nella trasmissione, quindi non è sempre evidente il contatto, diciamo così, ma poi tutto si recupera, non abbiamo perso niente. Ecco, no, quando parliamo del fenomeno di incastellamento nella sua dimensione difensiva, noi facciamo riferimento solitamente, certo, al tardo alto medioevo, al primo basso medioevo e al pericolo degli Ungari, no? Sostanzialmente le nostre terre, visto che non abbiamo invasioni vichinghe né saracene per motivi ovvi,
Beh, non lo
però gli Ungari
sappiamo, dai, non lo
devono
sappiamo.
sapere. Gli Ungari sono arrivati fino a Pavia, giusto? Però qui ci sono due elementi che mi hanno un po' sorpreso e forse che vale la pena di esaminare in modo un po' più dettagliato forse. Il primo è la difesa verso nord. No, se gli Ungari uno si aspetta che arrivino dalla pianura fondamentalmente, no? Quindi da sud.
Certo, sì. Beh,
E
come sono
questo.
sempre entrati tutti poi.
Certo.
Perché in
Questo.
Italia entrano tutti da Caporetto, sono sempre entrati a est e entrano tutti a est, quindi, ma non abbiamo ancora imparato da quella volta.
E quindi due domande, la prima, e poi la seconda è, abbiamo sentito invasioni, hai citato, se non ho capito male, invasioni ungare fino al tardo 300, anche forse al 400, se non ho capito male.
Sì,
Quando
gli
una.
Ungari. Sì, di Pippo Spano, sì. Sì,
Magari una
allora
specie.
diciamo che sono due ungari diversi.
Ecco, allora niente, lascio la
Aspetta,
parola per
non ho
vedere quali di
capito.
questi due aspetti, perché la difesa da nord e il rapporto con gli Ungari.
Allora, la difesa da nord è, diciamo, un'evidenza che si vede proprio in situ. Quindi si vedono questi grossi gradoni che digradano proprio, scusate il gioco di parole, dall'accesso del castello fino sostanzialmente al torrione, quello di Via del Torrione, fino a Via Mazzini. Ecco, si vedono proprio questi 4-5 gradoni che digradano e che fanno pensare sostanzialmente a dei terrazzamenti, dei terragli, possiamo dire, delle forme comunque di difesa passiva. Adesso, il perché siano a nord, ci potrebbero essere diverse spiegazioni, ma bisogna. Bisognerebbe capire quando sono stati costruiti per avere anche una spiegazione. Perché poi la zona, insomma, è abbastanza. Anche un forte espansionismo del vescovo di Belluno, da tener conto attorno agli anni 1000-1100, che porterà Belluno ad arrivare fino a Oderzo. Quindi, insomma, ci sono tante cose da capire e che andrebbero meglio sviscerate. E per la difesa degli Ungari, quella difesa contro gli Ungari, allora ti posso citare, ti do del tu, scusami, ma insomma,
Prego, prego, prego.
ti posso
Ci
citare un.
piace
Ti posso
l'informalità.
citare un documento che è stato pubblicato sempre dal Verci, perché non c'è nessun mistero.
Sì.
in cui, che è citato poi anche dal Settia, che è stato un grandissimo, che è un grandissimo studioso di fortificazioni e di questo incastellamento, che poi è in buona parte italiano, ha delle peculiarità notevoli. Cita un documento del Novecento in cui l'imperatore dà il permesso al vescovo di Belluno di costruire torri, castelli e mura. Quindi probabilmente a titolo precauzionale, questo non lo so, però il documento è datato 902-906, mi pare, adesso a memoria. Quindi siamo più o meno sulle situazioni vicine agli anni degli Ungari. Poi per Ungari, in termine, diciamo, anche così in senso lato, ci si riferisce anche agli ungheresi, alle truppe ungheresi di Sigismondo di Lussemburgo, che sono quelle a cui era a capo appunto Pippo Spano, che non hanno niente a che vedere chiaramente con le orde ungare del Novecento, 1000 d.C., sono completamente cose diverse, ma ho usato questo termine un po' storico, storicizzato forse, per indicarle. Comunque ci sono diverse notizie, vi do un anticipo, ho ritrovato nelle carte di un notaio di Serravalle il racconto dell'invasione dei turchi a Serravalle nel 1499, delle scorribande turche che, come sapete, sono arrivate anche fino alla Valmareno, eccetera, o Mori, non so adesso come si vogliono chiamare a seconda dei casi, e anche quello, insomma, è una cosa che ha a che fare con la fortezza e con i vari punti di accesso e di debolezza che si sono mostrati. C'è un capitano di Conegliano che viene decapitato, di cui non si sapeva nulla, e quindi ci sono diverse cose anche lì che saltano fuori, che sono un po' interessanti. La cosa che vorrei dire, visto se c'è qualche studente che ci ascolta, è avvicinatevi agli archivi e alla storia, perché sono veramente una cosa veramente molto bella e interessante. Apre molto la testa e vi fa amare la vostra terra, che è una cosa sempre che vale la pena fare.
Permette anche di esercitare, diciamo così, le conoscenze di lingue classiche che uno pensa che
Ah,
servono solo a
beh,
fare,
sì.
servono solo a far le versioni. Invece abbiamo visto anche in parte dei documenti che hai presentato, come in realtà c'è modo di applicare.
Non vi preoccupate, perché il latino medievale sembra difficile, ma dopo è sempre tutto uguale.
No, da questo punto di
Comunque
vista,
sì, insomma, si
appunto.
può fare ricerca anche nel Novecento, dove i documenti sono tutti italiani
No, ma è bello fare ricerca d'archivio
e
di
quindi si
documenti
può.
antichi.
Certo.
E, no, appunto l'archivio vescovile da questo punto di vista potrebbe essere un punto di inizio per dei percorsi di avvicinamento con i ragazzi, ecco, o no?
Allora diciamo che il nostro archivio vescovile è un bellissimo archivio. È
Ecco.
veramente un archivio bellissimo. Però, per quanto riguarda la mia parte, insomma, dopo si trovano notizie di tutti i tipi e tanti, ce ne sono tantissime veramente, per soddisfare tutti i gusti, anche minime, proprio micro storiche, proprio se uno vuole cercare la storia di una chiesa, di una piccola comunità, minimale, lì la trova, perché insomma la chiesa ha tracciato sempre la storia della nostra comunità, delle nostre anime. Il problema è più che altro tecnico, nel senso che buona parte dell'archivio antico della mensa vescovile, che già era poco in antico, e adesso è ancora meno, perché è andato tutto rubato e tutto disperso. E quindi avevamo più di diversi migliaia di pergamene antiche che sono andate tutte sul mercato nazionale o estero, e non le abbiamo più disponibili, e non sappiamo niente, perché abbiamo solo un inventario dell'epoca del Lombardo-Veneto, degli anni 30 dell'Ottocento, che descrive in maniera molto sintetica il contenuto. Quindi Pietro compra la terra da Giovanni, ma non ti dicono dove, non ti dicono quanta, non ti dicono chi erano i testimoni, e mancano tutti i dati sostanzialmente per poter fare una ricerca più strutturata, ecco, bisogna accontentarsi. Ci sono molti documenti in copia, molti documenti per la nostra zona si trovano all'estero, non solo per Ceneda, ma dico anche per la zona di Valmareno, della Follina, eccetera. Quindi anche seguire poi tutte le vicende dell'archivio comincia a diventare non solo appassionante, perché è una caccia al tesoro, ma diventa anche un lusso a volte, perché bisogna incastrarlo col lavoro. Però diventa molto appassionante sicuramente, c'è ancora tanto da scrivere, tanto da dire veramente, e tanto da scavare. tanto da scavare. Ecco, se posso, una cosa che forse manca nella nostra città, sono degli scavi archeologici un po' più diffusi, magari anche. Ci sono stati diversi sondaggi, come ad esempio l'ultimo sulla Villa Romana che è stato fatto nell'area Rossi a Ceneda, dove si fa il pane vin, per intenderci quello di Ceneda, poco distante, sul largo del seminario sostanzialmente, dove c'è quell'area verde. È stata trovata una villa romana con anche dei teschi di cane, quindi c'è tutta una storia legata alla rabbia, al morbo cinese del VI secolo, che è probabilmente collegata, che speriamo venga dimostrata perché sarebbe veramente interessantissimo. Bisogna scavare perché in mancanza di documentazione cartacea o pergamenacea gli scavi ti aiutano, però non è facile. Non è facile per i fondi, non è facile perché comunque Serravalle è tutta abitata e quindi non è che puoi scavare sotto le case delle persone ma così con facilità e quindi purtroppo si sconta anche questo, insomma. E poi si sconta anche
Allora.
una mancanza di bibliografia perché è una cosa che io vedo. Una cosa che io vedo rispetto ad altre zone, io faccio sempre i confronti col Friuli perché mi piace guardare anche quella regione d'Italia. Noi siamo indietro, penso, di 100 anni rispetto agli altri perché non abbiamo delle editio fontis, cioè non abbiamo le edizioni, ad esempio, dei documenti più antichi per la nostra zona, i cosiddetti diplomatari, quelli che si facevano all'inizio del Novecento, che poi tanti problemi hanno creato agli archivisti perché ci sono tante, che natura di cosa inserisci, cosa non inserisci, della selezione dei documenti. Però erano fondamentali anche perché se fossero stati fatti quella volta, magari nell'Ottocento, nel Novecento, la dispersione della Grande Guerra e della Seconda Guerra Mondiale si sarebbero sentite meno, probabilmente. Però così, facciamo con quello che abbiamo, come sempre.
Hai citato due elementi che rimandano un po' a due prossimi incontri che noi avremo. Il primo, quello con Gusso sull'epidemia dell'epidemia del VI secolo, e poi un incontro sulla strada di Alemagna che in fondo apre un po' le considerazioni in merito alla Serravalle, non tanto come luogo difensivo, ma come luogo di controllo dei traffici, no? Hai parlato della muda,
Certo.
hai parlato delle esazioni di dazi per il passaggio di merci. Ecco, forse non so se ci puoi aggiungere qualcosa a questo riguardo, per esempio il nome forse gli studenti non abbiamo mai abbiamo parlato delle mude nel senso dell'organizzazione delle compagnie commerciali nel Mediterraneo, no? Le varie mude veneziane, però applicato, beh, noi abbiamo il ponte della Muda, quindi anche questo è qualcosa di noto, ma forse ancora una volta non conosciuto, giusto? Abbiamo un nome che conosciamo tutti molto bene, ma chissà cosa vorrà mai dire, no? E tu hai citato la porta della Muda a questo punto, forse ecco,
La
una
parola
parola
della
su
Muda. Beh,
questo vale la pena di dirla, è una
allora,
parola che.
le mude come è noto, insomma, sono tutte quelle stazioni di muta, cosiddette, no? Dove si cambiavano anche i cavalli, dove i commercianti si potevano rifucilare, eccetera, dove veniva esatto il dazio. Allora, il dazio sostanzialmente che cos'è? È una tassa sul passaggio sulla merce e ogni merce aveva un dazio da pagare, quindi se portavi sale pagavi tot lire per staio di sale, se portavi del pane pagavi tot lire per chilo di pane, eccetera, eccetera. Quindi era tutto ben calibrato. Per la muda di Serravalle abbiamo un documento bellissimo del 1337 che è stato fatto nel 1337, quindi si parla di quel periodo di mesi che va da aprile a novembre del 1337 in cui i camminesi riescono a rioccupare Serravalle togliendogliela agli Scaligeri e poi la perderanno definitivamente perché verrà infeudata ai veneziani. E i camminesi in quel periodo lì, mi pare proprio ad aprile o comunque sulla fine di aprile del 1337, stipulano un nuovo contratto con gli appaltatori del dazio. Perché? Perché il dazio, che è un di diritto chiaramente del signore, ovviamente, E anche qui si vede appunto la delega del potere, quindi si può cominciare a parlare anche di ascesa politica, sociale, di chi gestiva questi dazi, chi aveva incarichi militari, eccetera, che è uno degli argomenti di cui mi sono occupato recentemente. Il signore dava in gestione, in appalto, sostanzialmente, nel nostro caso, a 3 persone. Tra cui anche un fiorentino, e i fiorentini, quando ci sono soldi nel 2-300, ci sono ovunque, quindi anche nel 2-300, dove c'è da far soldi, ci sono sempre i fiorentini, e anche all'estero, e stipulano sostanzialmente un contratto di affitto che è molto, molto oneroso, perché si parla di un affitto di 6.700 lire l'anno, lire veneziane chiaramente. Tenete conto che il dazio appaltato dal patriarca di Aquileia per il canale del ferro. Non so se qualcuno conosce la zona di Tolmezzo. Il canale del ferro è un vallone che da Tolmezzo va verso le miniere della Stiria, per intenderci, quindi per recuperare l'argento, il ferro, tutto quello che serviva, l'argento per i frisacensi, per le monete frisacensi. Quella muda lì del patriarca valeva 7.200 lire di affitto, quindi non siamo tanto, tanto distanti. E quindi, se quella del canale del ferro era la più importante per il patriarcato, perché approvvigionava di materiale fondamentale, il ferro non serviva solo per le costruzioni civili, ma serviva anche per le armi, per le armature, per tutto quanto, quindi anche per la difesa personale, e il dazio di Serravalle. Il dazio di Serravalle continuerà sostanzialmente fino al 1797. Poco prima, no, 1792, perché poco prima della caduta della Repubblica, il dazio da Serravalle verrà eliminato. E sulle storie dei dazi, dei commerci, delle gabelle, delle tasse, si potrebbe scrivere veramente una storia infinita, perché sono continuamente oggetto di revisione, oggetto di contestazione. C'erano dazi su qualsiasi cosa. Noi ci lamentiamo delle tasse adesso, ma mi sa che forse non ci andava tanto, tanto diversamente qualche secolo fa. Tra l'altro, i veneziani sono stati i primi a inventare l'ICI anche come tassa, quindi insomma, ok, bene. A parte questo scherzo qui, comunque il dazio, si pagava la gabella, era una delle entrate più cospicue sostanzialmente per il signore, per la città, e anche per la Repubblica, poi in epoca veneta. E veniva dato in appalto. Esistevano dazi di tutti i tipi, perché ogni prodotto o prodotto di monopolio comunque era soggetto a dazio. Ad esempio, io ho studiato molto in una pubblicazione ormai di diversi anni fa, il dazio del sale, quello per il Cadore, che passava proprio per Serravalle. Il magazzino dei Cadorini del Sale era di fronte alla chiesa di San Giovanni Battista, anche questa chiesa negletta, ma sempre bellissima in realtà. Era proprio lì davanti, e poi il secondo deposito era a Porto Buffolè. Il sale arrivava da Venezia a Porto Buffolè, a Porto Buffolè veniva caricato sui carri, portato a Serravalle, e da Serravalle veniva mandato in Cadore. E per ogni stazione si pagava il dazio, da cui il famoso detto passar par mona per non pagare il dazio,
Sì,
no? Sì, era per finire con una battuta.
è un elemento quello della tassazione, no? Della fiscalità, è fondamentale per avere una comprensione di come potevano queste organizzazioni sociali reggersi e quali servizi e fornire i servizi alla comunità, sostanzialmente. Noi facciamo
Beh sì,
sempre.
poi Venezia tassava tutto, perché nel momento in cui è arrivato il tabacco o è arrivato il cioccolato, subito è stato posto sotto dazio. E poi i dazi servivano anche chiaramente per una politica di tipo anche protezionistica, se vogliamo, no? Cioè io dazio, se si può dire in italiano, non lo so, comunque tasso la tua merce, che magari è anche favorevole perché rovina il mio mercato interno, ultratasso la tua merce in modo tale che quello che tu mi vendi costa 100, quello che produco io costa 10, e le persone comprano il mio, non comprano il tuo, no? Molto semplicemente. Che poi è una politica che farà anche la Germania e molti paesi durante la Restaurazione. È una cosa che si vede, insomma, sempre tramite appunto i dazi, che comunque sono una parte anche attuale tuttora del commercio, insomma. Come no,
Certo.
come no. Un dazio curioso che a me ha sempre incuriosito, ma che non ho mai approfondito, è il dazio sulle Pappucce, posto da Venezia, su delle calzature che provenivano dall'Oriente. Ma non ho capito perché c'è stato questo dazio, ma è una cosa che mi ha sempre fatto sorridere perché lo si trova spesso. E visto che la nostra zona è famosa per il calzaturiero, sarebbe anche magari qualcosa di bello da approfondire. Insomma, sono tutti spunti che vi lascio per chi avrebbe piacere di approfondirli.
C'è una domanda invece qui di Davide che chiede il contributo della famiglia Sanfiori per la storia di Serravalle. Io
Oddio,
la
allora
giro.
i Sanfiori, c'erano, secondo la tradizione di famiglia dei Sanfiori, originano da un cavaliere francese che si chiama Andrea de Chalet, una cosa del genere, la pronuncia antica del francese non la so, non chiedetemela, io il francese non lo parlo, si chiamava Andrea de Chalet che arrivò sostanzialmente nella zona di Sanfior. E si entrò sostanzialmente nella cerchia vassallatica, nella cerchia dei vassalli dei da Camino. Allora, sull'origine dei Sanfiori, direi che a parte le tradizioni di famiglia non si possa dire molto. I Sancto Flore, però, i Sanfiori sono una sicuramente delle famiglie più antiche di Serravalle, sono ricordati comunque ampiamente nel 300, nel 400. E poi per tutto anche il 500-600 se ne trovano tantissimi. I Sanfiori abbandoneranno poi la vocazione militare praticamente subito, chiaramente il gentilizio arriva dal feudo che gli era stato assegnato, che era la zona di Sanfior, adesso non mi ricordo se Sanfior di sopra, Sanfior di sotto con Castello, adesso non mi ricordo, non chiedetemelo, comunque era nella zona di Sanfior chiaramente. Che poi è stato latinizzato in Sancto Flore, i Sanfiori furono soprattutto dei grandissimi giuristi, degli avvocati e notai. E in archivio di Stato a Treviso si conservano decine e decine, se non centinaia, di buste di notai Sanfiori. Hanno veramente rogato, penso, per secoli per tutta la gente di Serravalle e per tutto il distretto, perché ricordiamo che quando parliamo di Serravalle parliamo del distretto, Colle Umberto, parliamo anche di Lago. Parliamo della zona del Fadalto, di Formeniga, parliamo di tutti questi colmelli anche di Serravalle, di Colle Umberto e altre zone, e anche una parte di Sanfior. I Sanfiori ebbero un ruolo anche adesso così, su due piedi, visto che mi si chiede qualcosa, ebbero un ruolo anche nella promulgazione degli statuti nuovi di Serravalle nel 1515. Ci fu proprio un Sanfiori che andò insieme ad altri nunzi del Consiglio Serravallese, andò dal Doge a richiedere la possibilità di riallestire gli statuti che, guarda caso, erano andati bruciati durante la guerra di Cambrai. Quindi durante il 1511 gli statuti nuovi di Serravalle vennero fatti nel 1515 e messi a stampa nel 1630. E ci fu un Sanfiori. I Sanfiori comunque sono sicuramente attestati in larghissima parte nella documentazione serravallese, hanno veramente un ruolo importante. Ci furono anche, mi pare, dei letterati, ma furono soprattutto avvocati e notai. Ecco, questa è la cosa che salta subito all'occhio. Dopo io studi approfonditi sulla famiglia Sanfiori o sulle famiglie di Serravalle, soprattutto quelle moderne del 500-600, non ne ho compiuti, conosco quel poco insomma, che c'è disponibile. I Sanfiori poi ebbero anche un altare personale, oltre anche a numerosi prelati, ebbero anche un altare che è quello che si vede a Sant'Andrea. Nella chiesa di Sant'Andrea c'è, mi pare, un San Giobbe, che è tra l'altro anche un motivo iconografico piuttosto raro, quello delle piaghe di San Giobbe, dove si vede lo stemma dei Sanfiori, lo stemma antico, perché si vede il mazzo di cinque fiori, non quello di tre. Perché ad esempio lo stemma moderno si può vedere nella cappella Sanfiori, che è la secondultima, la terzultima di quella di Sant'Augusta, ok? Quindi quella prima della torre del passaggio si vede sopra sul voltone, si vede lo stemma moderno, diciamo, quello con i tre fiori e il bandato di rosso d'argento. Lo stemma antico invece era a cinque mazzi, anche se guardando la vecchissima casa San Fiori, che è quella che si trova praticamente sopra la tabaccheria di Serravalle, per intenderci, dove c'è la fioreria da Sie, grosso modo, dove c'è anche il negozio di animali, quell'istone lì dove c'era la vecchia Carnelli, c'è una casa molto antica, duecentesca, che adesso è uno studio d'architettura, mi pare. Si vede ancora molto ormai rovinato dall'inquinamento, coperto da una patina e quasi ormai distrutto, si vede lo stemma dei San Fiori, piccolino, su uno stemma sannitico antico. Quindi il classico scudo sostanzialmente, si vede uno stemma a tre fiori. Su fondo oro, tra l'altro, quindi è un po' diverso. Comunque, insomma, ebbero sicuramente un ruolo. Adesso, per quanto ne so che i San Fiori ancora, a San Fior proprio mi pare, a Conegliano e forse a Firenze, dovrebbe esserci ancora qualcuno.
Bene, beh, così abbiamo richiamato anche un argomento che abbiamo trattato invece nell'ultimo nostro incontro, in cui erano protagonisti dei notai di Conegliano che hanno fatto le loro intemperanze, diciamo così. Quindi ritroviamo delle linee di continuità significative sia nel nostro
Certo.
percorso, cioè in questo incontro abbiamo trovato delle linee dei momenti di collegamento e di continuità sia con il nostro incontro sia innumerevoli con i nostri studi di storia medievale e di prima età moderna che stiamo facendo con gli studenti. Forse l'ultimo, se posso, altri 2 minuti, riferimento è quello relativo allo sviluppo delle armi, no? Tu hai citato diverse volte, sia nella forma delle armi tradizionali che in quelle moderne come armi da fuoco. Se uno, hai citato appunto questo, la perizia degli artigiani serravallesi e anche ceneresi nella costruzione delle armi. Se ne sa qualche cosa di più, c'è qualcuno che ha approfondito questo tema relativo alla costruzione delle armi sia tradizionali che
Ma
moderne?
allora, sicuramente allora, ci sono degli studi di tipo delle schede prosopografiche, biografiche, che sono state fatte da Silvia Tomasi e da Giovanni Tomasi, i coniugi Tomasi, nelle ricerche del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, propriamente sugli spadai e sui lavoratori dei metalli in genere, perché chiaramente uno non era solo spadaio, spadaio, era per lo più spadaio, ma chiaramente faceva anche piccole altre attività di lavorazione del ferro, la costruzione di attrezzi agricoli, la costruzione di ferramenta di vario tipo, di chiodi, di varie cose, di ornamenti, di altre cose. Una cosa che, per parlare dei fabbri solo di Serravalle che si segnala, è che i fabbri di Serravalle erano degli ottimi serraturai. Perché adesso costruire una serratura forse uno non ci pensa, ma se uno ha modo di andare a vedere la serratura di un baule del 600 si rende conto che è complicatissima, veramente complicatissima. Costruirla pezzo per pezzo è un'impresa ancora più difficile, probabilmente io non ne sarei in grado sicuramente. Come spadai, diciamo che le spade di Serravalle erano famose in tutto il mondo. C'è questa famosa leggenda dell'acqua del Meschio sempre a 11 gradi qua e là. In realtà, parlando con dei chimici, parlando anche poi con i lavoratori tessili, parlando con gli specialisti anche di persone che si occupano sostanzialmente di utilizzare l'acqua per le lavorazioni industriali, l'acqua del Meschio è tutto fuori che buona per le lavorazioni industriali. È un'acqua troppo calcarea, troppo dura, non avrebbe garantito una tempra adeguata e neanche soddisfacente neanche per la ferramenta dell'epoca. Serravalle era famosa soprattutto, appunto, dicevamo, per la costruzione di spade. Gli spadai sono noti già a partire dal 200-300, mi pare sicuramente, adesso non mi ricordo bene, abbastanza tardivamente mi pare, gli primi spadai. Ci sono noti poi dei coltellai, dei calderai, gente che faceva pentole e simili. Serravalle poi nel 5-600 sarà famosissima per la costruzione di alabarde alla tedesca, quindi sono delle alabarde molto molto alte, molto, diciamo, molto graziose, eleganti nel loro che, molto appuntite, molto sfinate, eccetera, e tutte intarsiate, quindi lavorate proprio a bulino. E tra l'altro a Serravalle, secondo il libro delle armi medievali del 1880, non mi ricordo più del Köber, non mi ricordo più di chi fosse, c'è riportata la testimonianza di persone, insomma, di artigiani, di mercanti che asserivano nel 5-600 che a Serravalle si produce il migliore acciaio, parliamo di acciaio, non di ferro, parliamo di acciaio, quindi è una lavorazione specializzata, di acciaio per gli archi da balestra, che erano armi che, nonostante le armi da fuoco, continuavano a essere utilizzate perché erano comunque armi silenziose e micidiali, molto precise. E le armi da fuoco ancora non andavano bene per tiri su lunga distanza, andavano bene per un combattimento ravvicinato. La balestra era ancora un'arma che si usava molto volentieri. E l'arco in acciaio imprimeva una forza notevole al dardo. E tra questi archi molto buoni erano prodotti a Serravalle. I Marson di Ceneda, di cui c'è ancora la casa, per dire, tanto per citare una famiglia. I Marson di Ceneda, c'è ancora la casa a Meschio, in via Lungo Meschio, via del Maniero, che non è via del Maniero, non ha niente a che vedere con eventuali manieri o castelli che ci potevano essere, è solo una brutta traslitterazione di un termine locale, di un toponimo fastica nazionale. Maniero non c'entra assolutamente niente, poi chi è che costruisce un castello lungo il Meschio? Non si, in pianura non si sa, ma va bene. Questo anche per un'occasione per smentire delle leggende. Comunque la casa dei Marson è ancora presente, si vede ancora lo stemma, che sono proprio due Marson, cioè due scazzoni detti in italiano, il ghiozzo sarebbe in italiano, scazzone, che sono dei pesciolini che stavano anche nel Meschio, e i fornimenti dei Marson, quindi soprattutto le lame dei Marson e anche alcuni fornimenti, cioè il fornimento sarebbe l'elsa, la guardia di protezione della mano, eccetera, hanno avuto un notevole successo. Gustavo di Svezia aveva una spada fatta dai Marson. Quindi il re di Svezia, mi pare fosse Gustavo VIII, quello di, insomma, uno dei tanti Gustavi che ha avuto la Svezia nel 700, aveva un'arma fatta a Ceneda. A questo proposito vorrei ricordare che a Belluno c'è un gruppo di persone che sta ricostruendo in maniera molto importante anche questo aspetto ed è riuscita ad ottenere dal Museo Correr un fornimento di circa una ventina, trentina di pezzi che erano in deposito fatti a Belluno, perché anche le spade bellunesi erano molto famose. La stessa cosa potremmo farla anche noi come Serravallesi, come Cenedesi, come Vittoriesi, chiedendo almeno, insomma, che ci fosse data in prestito perpetuo qualcosa di simile, sostanzialmente almeno un paio di spade della nostra città, visto anche per ricordarne la memoria. Sul perché poi anche Serravalle divenne così abile, così importante come centro di produzione, c'è da dire che intanto c'è acqua. E l'acqua nella lavorazione delle spade, nel movimento dei magli, vuol dire energia meccanica, vuol dire acqua per la tempra, vuol dire tante cose. E quindi serviva un posto con tanta acqua. C'era la corte camminese vuol dire gente che ha disponibilità economica, un'armatura nel 200-300 costava come un'intera fattoria, tanto per intenderci, cioè come se adesso costasse 500.000 euro. Un'armatura con cavallo ti costava 500.000 euro e ci rischiavi pure di morirci dentro. Quindi non era proprio un affare.
Sembra bene avere questi riferimenti perché altrimenti rimane tutto
No,
molto
insomma, costava,
vago.
ecco. E c'era la corte camminese. Molto vago, sì. Adesso non so se il parallelo è lo stesso, però insomma costava come una fattoria dell'epoca, quindi facciamo un po' i conti noi adesso. C'era la corte camminese che quindi aveva disponibilità e necessità anche di armati e di persone armate. E poi c'è una cosa anche da dire. Serravalle, alla fine del 1100, all'inizio del 1200, vede una massiccia immigrazione di cadorini, veramente enorme. Tanti, 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 tanti cadorini arrivano in città. Questo chiaramente è favorito dal fatto che il Cadore era camminese, e quindi le persone tendono poi a spostarsi nella capitale feudale. Questa è una cosa comune, come molti di noi vanno a lavorare a Treviso. Cadorini si spostavano a Serravalle. Il Cadore vuol dire ferro, perché i Caminesi avevano le proprietà anche dei fornifusori di Caprile. Caprile è un paesino microscopico, piccolissimo, l'ultimo paese del Cadore, prima di Colle Santa Lucia o Buchenstein, nella zona di Podestagno. A Colle Santa Lucia passava il confine con l'impero, come è passato poi fino al 1918, insomma. Quindi passava ancora di lì. Lì c'erano i fornifusori, perché sul Fursil c'era il ferro. E quindi è probabile sostanzialmente che anche l'approvvigionamento del materiale fosse favorito dalla comunanza di signoria all'interno di questi due territori abbastanza distanti, favorito poi dal fatto che appunto i Caminesi avevano facilità nell'approvvigionarsi di ferro, vista appunto la vicinanza, avevano i fornifusori, quindi potevano fonderselo e trasportarselo giù. E avevano poi anche la disponibilità di artigiani sicuramente d'eccellenza per la lavorazione. Quindi, insomma, c'è una storia da scrivere, ecco, c'è ancora una storia da scrivere su questa cosa qua, però è un aspetto sicuramente interessante.
Ottimo, grazie per il tempo che ci hai dato a disposizione, di cui noi abbiamo approfittato anche oltre i termini che ci eravamo posti.
Sono qua.
No, magari anche per future occasioni, il prossimo anno, magari,
Volentieri,
no?
volentieri.
E per appunto un contributo molto ricco che va al di là poi del sistema difensivo di Serravalle, ma ci ha permesso di parlare un po' in generale appunto del ruolo di Serravalle in questi secoli del tardo Medioevo e dell'inizio della modernità, della prima età moderna. Ti ringrazio nuovamente, io faccio l'applauso per tutti, diciamo così, di ringraziamento,
Grazie, grazie, grazie.
do l'appuntamento ai ragazzi, agli studenti e agli ospiti che vorranno intervenire. Al prossimo incontro, che sarà il 13 maggio, ci parleremo della strada di Allemagna e quindi torneremo su questo tema del controllo del passaggio, immagino, del transito delle merci e delle persone. E niente, vi ringrazio nuovamente per essere intervenuti tutti quanti e vi rimando alla prossima occasione. Grazie a
Grazie a
tutti.
tutti, grazie, arrivederci, grazie.
A voi. Grazie.